sono 17:38 minuti, è tempo di cappa e spalla e noi questa sera abbiamo nostro ospite il collega Lorenzo Buccella, giornalista, critico cinematografico, scrittore, volto e anima di Cliché, il magazine culturale televisivo della RSI. Lorenzo Buccella, ben trovato.
Buonasera a voi, grazie.
Lui, lo annunciavamo già, vogliamo tornare a parlare del furto al Louvre perché ci sono, diciamo, delle novità a partire da ieri, non dell'ultimo minuto, ma ci sono stati nuovi arresti.
Ma sì, forse conviene, dopo quello che è successo ancora questa notte, questa mattina, dove ci sono stati altri 5 arresti, un terzo sospettato e poi altri 4 complici, è un modo, diciamo così, per fare un aggiornamento del nostro immaginario in tempo diretto, perché, come abbiamo visto, non c'è cosa come una rapina di questo tipo, così spettacolare, in un museo, nel museo più importante del mondo come il Louvre, con in palio addirittura come refurtiva qualcosa di altamente simbolico come dei gioielli. E dicevo, non ci sono eventi così che non riescano a bucare le nostre attenzioni e a scatenare la nostra fantasia, perché da una parte c'è la cronaca, naturalmente, quello che è successo, e tutti noi ovviamente speriamo che i gioielli vengano recuperati, ma dall'altra c'è la fantasia, che è la parte di noi che non possiamo non dirci un po' complici nei confronti dei ladri, perché per anni letteratura e cinema proprio su questi eventi hanno creato un filone narrativo fortissimo, e sempre dal punto di vista di chi il colpo lo vuole fare più che di quello che vuole proteggere. Per esempio, con i serial killer non funziona allo stesso modo, siamo tutti dalla parte della polizia e dei detective, invece sui ladri, soprattutto di musei o banche, invece abbiamo una posizione più ambigua.
Infatti quasi dispiace leggere che sono stati presi altri 5, già 2 erano stati arrestati, insomma il mistero alla fine non è più così fitto.
Ma sì, anche perché sai, la cosa pazzesca è proprio questo, nel senso che ovviamente la speranza è l'ultima a morire, però noi sappiamo già la sceneggiatura come va di solito di questi fatti, tant'è vero che siamo passati nel giro di pochissimo tempo, se ci pensi, dalla meraviglia di un colpo che è stato eccezionale d'impatto per l'audacia, per l'efficienza, per la velocità. C'erano tutti gli ingredienti classici, c'era il travestimento degli operai, c'era questo braccio meccanico che arrivava dal primo piano del Louvre. Era a suo modo anche questo una 7 minuti, una performance artistica degna di star dentro il Louvre. Poi però, come sempre, c'è piano piano la storia ha iniziato a sporcarsi di indizi, di pezzi di DNA, finché alla fine arriva l'errore, l'abbiamo capito dopo, l'errore anche abbastanza grosso di non riuscire a bruciare quel camion che avrebbe eliminato tutte le prove, e così siamo passati dal "oh mio Dio, sono dei geni" a "tanto va sempre a finire così".
Tanto va sempre a finire così, sì. Poi c'era anche il sindaco di Parigi che aveva già detto inizialmente che ricordava tanto il furto al Louvre, la serie Netflix con Omar Sy, no? ladro gentiluomo Lupin, e quindi un attimo, a me ha ricordato anche, adesso che dicevamo che ci dispiace quasi, no? Sentire che sono stati presi i ladri e quindi non c'è più questa suspense e questa immaginazione che corre, anche alla Casa del Papel, l'altra serie Netflix che alla fine ci medesimavamo tutti, no?
Ma sì, anche perché poi è incredibile come sono degli archetipi narrativi. Abbiamo visto proprio anche solo guardare la fotografia di quel montacarichi che dalla Senna arriva sopra, e spesso nel racconto di questo audace colpo oscilliamo tra il grande stile e la cialtroneria più spicciola, nel senso che spesso si confondono i due piani, perché da una parte abbiamo quello che hai citato il ladro gentiluomo alla Lupin, e dall'altra invece abbiamo quelli che tentano di svoltarla, un altro film eccezionale, uno tra i miei preferiti peraltro, come I soliti ignoti di Monicelli, era questa cosa qui, dove alla fine questa banda di scapestrati cerca di bucare il muro dove ci dovrebbe essere la cassaforte, e invece si ritrovano in una cucina, e alla fine la refurtiva diventa questo piatto di pasta ai ceci che mangiano golosamente.
Esatto, e dal film alla realtà, il Louvre è ancora chiuso, resta ancora chiuso, si attende anche di sapere, insomma, i gioielli che fine abbiano fatto, ma è vero che questo tipo di furti cambiano anche un po' le sorti di un museo?
Ma sì, il Louvre poi per eccellenza, diciamo che tutti i furti che ci sono stati poi sono stati trasformati in film, in qualcosa d'altro, ma anche nella storia dell'arte, per esempio un quadro, l'abbiamo raccontato più volte, come la Gioconda, che è sempre stata un'opera importante di Leonardo da Vinci, ma dopo il furto che ha subito nel 1911 è salita di statuto, è diventata l'opera leggendaria, quella per cui adesso quando andiamo al Louvre c'è la fila e ci meravigliamo che è così piccolo. Per di più quel furto del 1911 è partito non molto lontano da qui, perché chi l'ha compiuto questo imbianchino, Vincenzo Perugia, è nato pochi passi più là del Molcantone, a Dumenza, e la sua storia è pazzesca, nel senso che in bianchino che lavora al Louvre e poi ad un certo punto una notte riesce a rimanere lì dentro, si prende la Gioconda, se la mette sotto un mantello e scappa, e riesce a farcela, e per 2 anni la Gioconda sparisce dalla faccia della terra, ma si moltiplicano i falsi, diventa un mercato dove vengono venduti questi falsi ad altissimo costo, tant'è vero che lo stesso Perugia poi tenta maldestramente 2 anni dopo di venderlo degli antiquari e viene beccato
e l'errore
lì è ancora una volta è inevitabile l'errore.
Lorenzo Bucciara, siamo in chiusura, però c'è un altro grande protagonista di questo furto che è il Montacarichi e anche qui c'è una cosa curiosa da raccontare.
Ma questo per far capire come quando esplode una cosa del genere nell'immaginario vuol dire che tocca delle corde. Addirittura il Montacarichi è prodotto da una ditta tedesca. Questi della ditta tedesca, non faccio il nome, ma non penso che chi mi sentisse andrebbe a comprare un Montacarichi, ma vedono questa fotografia, vedono che è stato usato il loro Montacarichi con queste immagini che è diventata topica ormai del braccio che entra nel primo piano, e prendono quella foto e ne creano una pubblicità di instant marketing, di marketing in tempo diretto, dicendo: se siete di fretta noi vi trasportiamo i vostri tesori.
Esatto, quando devi fare veloce scegli il nostro Montacarichi. Lorenzo Buccella, grazie.
Grazie a voi.